Bene ragazzi, buongiorno a tutti. Grazie che questa mattina ci state a condividere un po' di tempo. Don Giuliano l'ho sentito ieri e raccogliendo le iscrizioni che c'erano, e guarda Giuliano, sono 15-16 dai numeri che abbiamo, fatti venire da Bergamo, avanti e indietro, quindi tutto, e lui dice qua, se posso fare da qua, vivo. Però gli ho detto, facciamo però così, che poi quando c'è la stagione più bella vieni su una volta a mangiare, cioè nel senso di poter condividere un po' la vita. Non mi ha risposto questo. Ecco, questo era possibile. Allora, anche il fatto che io non sia qua direttamente, però appunto ci colleghiamo per poter recuperare le domande che qualcuno di voi ha preparato. Secondo, se ci fosse qualche altra domanda che magari dice non l'ho scritta, però l'ho pensata, e io le domande che sono state preparate le ho inviate, in modo che vi sapesse un pochino quali erano un po' le risonanze. E in più a lui avevo chiesto già in origine di aiutarci in ogni caso a dirci due cose: uno sul consigliare nella chiesa, e due sull'aspetto anche formativo, quindi per dire al di là di tutto questi due tasti sono necessari per poter fare dei passi avanti. Quindi l'intento è un po' questo, in questo momento di riprendere un pochino quello che lui ci ha consegnato. Secondo, resta combinando che avrà fatto il collegamento in modo che poi dopo ci si possa combinare con lui. Avremo una prima parte di ascolto, in modo di rilanciare le domande che sono state fatte e i suoi spunti, e in quella parte cerchiamo di filmarla in modo che dopo la metterla sul sito, così che chi non ha potuto partecipare possa poi vedere anche questo pezzetto. Penso che un po' di gente delle nostre parrocchie si sia collegata, che si sia collegata direttamente, qualcuno di cui è nato, come ti chiami? Hai detto
Monica.
Monica di Mesenzana, ha detto vengo anch'io, vorrei che dopo che possa essere una risorsa anche per la mia comunità, perché è nato, sapevo di questa cosa. Qualcun altro ci ha scritto anche da altre parti dicendo che cose belle che state facendo, per cui magari anche venendo da lontano una raccolta di queste possibilità. Io ho raccolto, ho sintetizzato quello che avevo scritto, gli argomenti che c'erano, se qualcuno vuole ci sono un po' di fogli, se possono servire, con quello che in sintesi, quello che era stato detto, e poi anche le domande che sono emerse, in modo che anche voi ce le abbiate già in mano. E procediamo un po' come vi ho detto, ci mettiamo in ascolto, poi un attimo di stacco, e poi ci divideremo in tre gruppi. Adesso vi dico già, perché magari già ad ascoltare qualcosa, ma io non divido delle notti. Facciamo che ci introduciamo chiedendo il dono dello spirito, perché lo spirito possa andare avanti a lavorare. Ricordate che Carmelo Martini ci diceva che lo spirito arriva prima di noi, fa meglio di noi, per cui vuol dire che sta già lavorando da tempo, almeno da 2000 anni, ma sempre anche da prima. Anche qui, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito. Tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da te, sia per te condotto e in te trovi il suo compimento. Che vivi e regni nel secolo del secolo.
Amen.
Allora, qui ho riportato semplicemente alcune sottolineature. Ci diceva Giuliano lo sguardo sulla comunità e le attitudini di una comunità. Ci diceva l'attenzione ad essere piccole comunità, a non essere più il soggetto sociale che include tutto. E poi quella, appunto, non può essere una chiesa di minoranza. Anche su questo è interessante, non siamo ancora entrati in questa idea, ma è da almeno 20 anni che ci diciamo questa possibilità, no? E forse il contatto con alcune persone che vivono in luoghi dove la chiesa di minoranza è evidente magari c'è tutta anche in questi termini. Seconda cosa, queste attitudini, quasi a dire, ma quale sguardo di chiesa? La domanda dovrebbe essere, ma verso quale chiesa andiamo? Quale chiesa sogniamo? E dunque, per una chiesa così, di che persone, di che consiglieri, di che persone, di che discepoli c'è è la sottolineatura chiara che c'è dentro. Saper ospitare, saper inventare. È un po' come dire, ma io per una chiesa così ci sto a spendere. Una chiesa che diventa ospitale, per cui uno viene per diversi motivi e si trova a suo agio e trova che può fare un passo che è lungo come la sua gamba e non si sente giudicato. Beh, io penso che tante volte parecchie persone che si sono accostate alle nostre parrocchie hanno trovato un clima così, e tante altre volte per diversi motivi non è stato così, però poter avere questo un pochino come faro e questo saper inventare, questo a volte ci destabilizza, a volte però ci fa sognare. Credo che sia veramente questa un'epoca di creatività, anche se saltano un po' di paletti, o saltano tutti i paletti, no? Però forse questo ci dice che la possibilità di iterare, inventare, provare, sperimentare, non così selvaggiamente, ma custodendo alcune cose che ci sembrano profondamente, custodendo il desiderio di essere discepoli, il tentativo di seguire Gesù, possiamo provare così, possiamo provare così. Vi dico un esempio che mi capitava quando ero Nazione Cattolica, quando abbiamo concluso io e l'altro assistente degli adulti, avevamo consegnato un'immagine. L'immagine era l'elefantino, anzi l'elefante e la scimmietta, perché ragionavamo sul rapporto in quel caso di la Chiesa, l'istituzione e l'azione cattolica. Cioè il cattolico più gentile nel desiderio che fosse una scimmietta, che cosa fa la scimmietta? Cioè, immagine salta giù, va avanti, salta dentro una parte all'altra e dice no, ma si fa passare, si fa passare. Da dire l'elefante, anzi per quello di dire perché dell'elefante ci dà dire di qua piuttosto di qua, è una immagine, però per dire che è necessario in quest'epoca avere degli esploratori, e gli esploratori non sanno bene se c'è qualche cosa che non può fare, ma se non ci fossero gli esploratori rimaniamo statici, fermi, e rischiamo di morire lì. Ecco, questa è l'epoca degli esploratori. Dovremmo andare a vedere, c'è quel pezzetto del libro di Giosuè, questi esploratori che vengono mandati e tornano a casa con dei grappoli d'uva grandissimi, delle cose incredibili, fossero rimasti là, avrebbero mangiato l'uva bassa, ecco. Quindi mi piace pensare che questa sia un'epoca di chiesa di questo tipo, che ci richiama ai ministeri, a una ministerialità nella chiesa, anche questo per certi versi un po' conosciuto, un po' da esplorare e poi appunto trovare nuove forme, ma se volete il nostro arcivescovo italiano chiama la riforma della chiesa, ma per diventare una nuova forma, e questo competerà un pochino noi, ed è bello che possiamo farlo insieme, che non sia semplicemente si fa così, proviamo a costruire questo, la vostra presenza qua dice un po' questo. E poi ricordate il secondo incontro in cui ci dicevano gli atteggiamenti che sono quelli del discepolo, dentro tutte quelle componenti che ci vogliono tutti, Gesù, i discepoli, la folla e l'antagonista. Questa presenza dell'antagonista, ieri c'era il signore Donatello, ma ascoltato però, questo non lo vedi dell'antagonista, mi ha colpito. Per cui, e allora appunto, è chiaro che questi atteggiamenti ci sembrano quasi inarrivabili, però è vero che possiamo dire, stimoliamoci insieme ad andare in questa direzione, perché forse qualcuno sarà un po' più responsabile, qualcuno un po' più relativo, qualcuno un po' più accogliente, ma se ci guardiamo tra di noi non per sfidarci, ma per completarci, cioè sostenerci, la Chiesa nella lettera ai Corinzi dice l'immagine che Paolo usa è l'immagine del corpo, la mano, il piede, l'occhio. Se la mano dicesse voglio fare il piede è un casino, potrebbe pensare a camminare sulle mani, e qualcuno lo fa per qualche pezzetto, però invece se ognuno fa il suo pezzo fa il bene lì. Questo è interessante, forse questa è la forma della Chiesa ministeriale. E allora tutti gli atteggiamenti arrivavano poi a dire l'atteggiamento che è quello della vita cristiana, la capacità di avere cura della somiglianza con Gesù, di anche voi gli stessi sentimenti, lo stesso sentire di Gesù. Bene, dentro questo oggi allora ci consegniamo la parola di un Don Giuliano, e appunto ci sono alcuni interrogativi. Se guardate in fondo nell'ultima pagina ho raccolto gli interrogativi che sono arrivati, ho scritto chi li aveva fatti, non so se ho detto giusto, nel senso spero che siano corretti. ci ha ricordato come il più importante degli atteggiamenti del cristiano impegnato nella vita della comunità è quello della somiglianza con Gesù. Come fa una persona normale fallibile con il proprio carico di difetti e di difficoltà, e come ognuno si sente ed è, a rapportarsi con questa somiglianza con Gesù senza sentirsi inadeguato, cioè in partenza? Cogliere uno scarto, ma è possibile colmare quello scarto? Seconda cosa, dobbiamo constatare che molti adulti hanno abbandonato la frequentazione della messa, della vita della comunità. Sarà possibile tenere vivo un interesse nei confronti della Chiesa di Gesù presso i giovani? E questa è una domanda che rimane aperta, perché il desiderio di guardare i giovani c'è sempre, e noi guardiamo i giovani e non li vediamo, e non sappiamo se ci sono, e ci sembra che il futuro sia da solo. Ok, rimane aperto. Nel primo incontro si è parlato del saper ospitare e saper inventare. Come vivere un'ospitalità e un'accoglienza che non sia solo una risposta ai bisogni materiali, ma sia un accompagnare verso un'autonomia. E poi nelle nostre comunità vi sono tante persone generose, a volte poco disponibili ad assumere la responsabilità della crescita della Chiesa locale. Come far nascere questo desiderio? È interessante che possa essere un desiderio che cresce. A volte ci ritroviamo a dire, ciao, come piacere. La testa, che va bene, perché la poi in famiglia anche così, no? Però è bello quando invece il passaggio è qualche cosa che diventa desiderio. E infine mi piacerebbe approfondire, per definire nella concretezza, la questione delle competenze dell'ascolto della cultura. Don Giuliano diceva, senza mediare le ragioni della fede con i simboli della cultura di oggi, il Vangelo resta morto e non parla. Questa roba incidiata, il Vangelo è vivo, ma rischia di rimanere. Ok, ho provato a raccogliere queste cose qua, vi dico qualche cosa sui laboratori. Ho scritto di tre livelli, nel senso che dopo che avremo ascoltato possiamo rilanciare degli interrogativi, poi parliamo un attimino, però poi ci dividiamo in tre gruppi. Era un po' l'intento di dire questo momento più concreto del insieme. Allora, tre livelli chiamati così. Il primo concreto, come coinvolgere altri, cioè quali passi concreti fare nei confronti della comunità per arrivare alle elezioni dei consiglieri. Noi possiamo arrivarci, quella domenica dice, voi signori, chi vuole far consigliere? Possiamo arrivarci dicendo, c'è qualcuno che vuole far consigliere? Perché qualcuno dice, ma potrebbe essere questo? Cioè, possiamo scegliere la sede stamattina, se qualcuno ci sta, proviamo a riflettere per vedere quali passi. Secondo, un livello chiamiamolo immaginifico, non so se è corretta la parola, però per una chiesa così come è stata delineata e dentro un atteggiamento che sono stati descritti, quale piano formativo per i consiglieri? Cioè, se questa noi possiamo metterci in pista, ma non semplicemente da qui a quando inizia il consiglio, ma nel cammino di chi anche farà parte del consiglio pastorale. Terzo, livello comunitario, che cosa c'è e che cosa manca alla nostra comunità per camminare secondo le indicazioni ricevute? Abbiamo un po' di indicazioni e forse alcune persone, qua mi sembra di esserci, c'è un livello più personale, ma se penso alla nostra comunità, a tutte le sei parole, a te però mi sembra che un po' sia, cavolo, questa roba manca un po'. Bene, per dire che cosa? Uno, per raccogliere il bene che già c'è e che vediamo, ce n'è molto di più perché ne riusciamo a vedere, però ci accorgiamo che magari su qualche cosa possiamo mettere più energie. È un po' come quando uno si allena per qualcosa, ma devo potenziare un pochino di più per poter essere in forma, e noi sappiamo che cristianamente essere in forma vuol dire prendere la forma di Gesù. Vediamo se Don Giuliano si è provato, c'è già provato? Eccolo qua, Don Giuliano. Vedere se ci sente.
Adesso
ci sente, ok. Ciao.
Ah, ciao, buongiorno a tutti.
C'è il tecnico che sta collegando i vari pezzi. Se è il posto grande, vuol dire che noi adesso vediamo così oppure gira un po' in modo che si vedano le facce. Vedi qualche faccia, Don Giuliano?
Più o meno. Adesso sì, prima vediamo il video
proiettore. Magari vediamo se dobbiamo accendere.
Lo vedo dagli esseri umani.
Bene, guarda che bello. Non vedi degli alberi che camminano, ma degli esseri umani che
camminano. Esseri umani col codice codinale.
Bene, Don Giuliano, grazie che allora questa mattina ci regali ancora un po' di tempo. Non siamo riusciti a combinarci di farti venire qui adesso, ma vale allora la proposta che ti ho fatto,
Cioè, però quando fa caldo, sì.
Quando fa caldo è per prenderti una giornata dove respiri, non devi lavorare, per cui dici te, vado a fare, non so.
E poi io sono un lettore affezionato di Piero Chiara. Quindi venire a Luino perché è una specie di pellegrinaggio.
Allora ti facciamo come tutti i pellegrinaggi della terza età. Prima si sceglie il ristorante, poi il santuario. Quindi noi ci organizziamo in questo modo.
Ok.
Bene, dai, allora. Ti ho mandato quei pochi appunti, no, per dire come vorremmo combinarci questa mattina, con anche qualche interrogativo, no, che era già emerso. Se ci stai a riprendere quello, a rilanciare un pochino, poi eventualmente se c'è qualche altro interrogativo ce lo giochiamo subito dopo la tua chiacchierata, così che rilanciamo qualcosa. Poi ti lasciamo libero e noi faremo un lavoro più di laboratorio, nel senso di provare a raccogliere un po' degli spunti per poi dopo viverli nella nostra comunità. Grazie.
Sì, allora io ho fatto da queste 5 domande che, di precisazione che mi sono arrivate, che sono tutte anche molto pertinenti e ci aiutano ad andare un po' avanti con i temi da approfondire. Uno era legato al tema della, così, di assomigliare a Gesù, che appunto per me è comunque un criterio di fondo, ma perché lo è, diciamo, della vita cristiana in sé. Cioè non esiste vita cristiana Andrea, credo che sia tu quello che genera le cose. Sento la voce che mi torna indietro. Non so se si può.
Devo passare. No, non stai per passare. Oppure chiudo il microfono e fratello, no. Non devo dire nulla.
Oppure uso io le cuffiette?
No, così dovrebbe essere a posto.
Ok. No, allora ero a questo tema, diciamo, che è essenziale per definire anche che cosa è appunto la vita cristiana in se stessa, che è questo, è un assomigliare pazientemente, diciamo, allo stile di Gesù. Del resto, quando noi diciamo che cosa è il battesimo, nel catechismo di una volta si diceva proprio addirittura è un'incorporazione a Cristo, no? Quasi entrare nella bolla della vita di Gesù. Naturalmente, come si leggeva tra le righe della domanda, è chiaro che questo non significa la pretesa di una identità, di un'identificazione, diciamo, che ci rende identici a Gesù. La cosa sarebbe impossibile, metterle su questo piano naturalmente sarebbe totalmente scoraggiante, ed è un po' anche la tentazione di quelle visioni del cristianesimo un po' dualizzanti, no? Di proiettare una specie di perfezione irraggiungibile, l'essenza del cristianesimo, per poter, come dire, invece lasciare appunto la pratica concreta a non essere mai toccata dall'esigenza di una conversione. Cioè è anche una tentazione questa di dividere appunto il quotidiano dal soprannaturale, no? Ciò che è umano da ciò che invece è appunto divino. Gesù, certo, lui sì, era divino e era figlio di Dio, quindi poteva fare certe cose, noi invece queste cose non le possiamo fare, quindi, cioè, c'è anche appunto un difetto profondo in questa tentazione, ma che oltretutto, secondo me, limita anche molto il senso dell'idea dell'umanità di Gesù, cioè che l'umanità di Gesù è stata una vera umanità nella quale anche Gesù ha provato e ha attraversato, come dire, limiti, passioni, sentimenti, che sono tipicamente quelle degli esseri umani, cioè attraversato la nostra stessa vita, capisci? Cioè, quindi quando dicevo che bisogna assomigliare a Gesù non vuol dire una chiamata alla perfezione divina, ovviamente, di Gesù, però la constatazione che certo Gesù ci gratifica di uno stile che noi possiamo apprendere, possiamo vedere, conoscere, imparare, appunto grazie a quello strumento relativo però essenziale che è la scrittura, noi lì possiamo vedere che però ci sono degli elementi stilistici che sono tipici di Gesù e che possono ispirarci e devono ispirarci, che sono anche elementi di stile eminentemente umani, non sono già subito, diciamo, delle competenze, della capacità, dei poteri divini, anzi, sono quasi sempre delle attitudini molto, molto umane, che sono quelle attraverso le quali appunto poi si manifesta la vera divinità di Gesù, no? Cioè quello che si scopre in Gesù è che è il bello, diciamo, della visione cristiana di Dio. Quello che si scopre in Gesù è che anche Dio è umano, proprio nel senso che noi diamo questa parola, no? Quando si dice uno è umano, appunto che non è prepotente, che non è dispotico, che non è faraonico, che non è... Noi questo l'abbiamo visto nell'umanità di Gesù, che è anche l'umanità di Dio. E lì ci sono elementi di stile, di modalità, di atteggiamento, con i quali ci dobbiamo sintonizzare, cioè sono veramente, adesso non sto qui a elencarli perché sennò ci porterebbe via tutta la mattinata, ma alcuni li avevo suggeriti, cioè il modo con cui appunto Gesù vede le cose, guarda il mondo, incontra le persone, accoglie, non giudica praticamente mai, quasi mai, emette giudizi, diciamo, perentori nei confronti di una singola persona, se lo fa di solito è curiosamente nei confronti delle persone religiose, anche questo è un tratto, diciamo, no, di profondo senso critico di Gesù che specialmente per noi credenti è importante, no? Cioè, un atteggiamento di fondo di Gesù è stato criticare la religione da un punto di vista religioso, cioè l'idea che anche la dimensione religiosa, essendo umana, è necessaria ed è utile, tuttavia è sempre oggetto di manutenzione perché si può trasformare in un istante, come dire, in un insieme di idoli a cui noi facciamo sacrifici umani, sacrifichiamo l'umanità appunto in nome di una religione ridotta a un insieme di idoli. Anche questo è un atteggiamento. Ma come vi dicevo l'altra volta, giovedì sera, sono soprattutto quegli atteggiamenti anche che si rivolgono all'incontro delle persone, cioè questa accoglienza continua, questa dolcezza permanente, questa capacità di ascolto, questo giudizio che se si fa valere, si fa sempre valere nella forma dell'accompagnamento e non della esclusione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi si potrebbe fare proprio tutta una giornata sullo stile di Gesù, però è per rassicurare, no? Cioè noi evidentemente poi manteniamo tutti i nostri limiti, le nostre fragilità, persino i nostri peccati, non è che noi possiamo immaginare di diventare esattamente come Gesù, e tuttavia noi abbiamo però la possibilità di ispirarci al suo stile, e questo credo sia un grande vantaggio, e secondo me se la Chiesa nella sua interezza, come nella sua declinazione nei ruoli, nei ministeri che le persone incarnano, se avesse imparato ad assumere lo stile di Gesù, io credo che tante cose appunto non le avrebbe mai fatte, tante cose non le avrebbe mai dette, sicuramente non nella forma con cui le ha fatte, le ha dette lungo la storia. Poi se su questo volete una precisazione, torniamo. Sul secondo punto vi si chiedeva, allora certo, come questi benedetti giovani che non partecipano più, giovani che non ci sono più. Allora questa è la classica domanda immancabile in questi dibattiti, cioè ogni volta che si fa un incontro sui problemi della Chiesa e sul futuro della fede, salta fuori questa cosa qui, i giovani, che naturalmente è una preoccupazione legittima, cioè su questo non c'è dubbio, però io ho sempre un po' anche l'impressione che nei nostri ambienti questa litania sul problema dei giovani sia anche un po' un modo per dirottare dei problemi, no? Come dire, per far diventare i giovani la scatolera dove mettere dentro tutte le questioni in gioco e tutte le responsabilità in vista nella vita cristiana del nostro tempo, che vanno messe tutte diciamo, così a titolo di responsabilità delle giovani generazioni, che hanno la colpa di essere quelle che non credono più e che se ne sono andate. Io dico questo, certamente la preoccupazione appunto è legittima, perché in effetti è un po' così, no? Il mio amico Armando Matteo, che è un teologo, che adesso è il segretario della congregazione del Dicastero per la dottrina della fede, ha scritto un famoso libro con un titolo che è diventato famoso, no? La prima generazione incredula, dicendo insomma, in fondo queste nuove generazioni sono le prime generazioni nelle quali appunto il senso, proprio il senso religioso della vita, il senso religioso dell'esperienza della realtà è quasi totalmente estirpato da situazioni culturali, da situazioni contestuali, dal fatto che appunto noi viviamo nella prima civiltà nella storia che cerca di strutturare se stessa a prescindere da una visione religiosa della realtà. E quindi da un lato, come dire, ci sono delle ragioni atmosferiche per le quali, poveretti, questi ragazzi, queste giovani generazioni, appunto bisogna anche osservarle nelle condizioni in cui si trovano a vivere, no? Cioè, dove il passaggio, la trasmissione dei valori, anche quelli religiosi, sappiamo non avviene più nell'ambito e nell'orizzonte dei rapporti primari della famiglia. È così? La trasmissione dei valori è stata espropriata e incorporata alle grandi dimensioni simboliche della realtà che oggi hanno una matrice prevalentemente consumistica. È una chiave sostanzialmente agnostica, no? I grandi valori che uniscono la nostra civiltà, sono quelli appunto del consumo di quei prodotti nei quali noi ci identifichiamo, che possono essere prodotti che compri al supermercato, possono essere prodotti immaginari dello spettacolo, dello sport, del cinema, della rete, insomma, no? Sono quelli i sacramenti della nostra vita oggi. Quindi noi viviamo in questo mondo qui. Quindi da un lato certo c'è questa situazione, io però mi chiedo sempre come mai nelle nostre comunità la litania è sempre come mai i giovani non credono più e non vengono più in chiesa, e si sente poco invece la domanda: ma noi adulti, noi che ci siamo, noi che siamo qui, ma noi crediamo veramente, noi, di che tipo è la nostra fede, in che cosa crediamo, che solidità ha portato, come dire, la nostra visione della fede appunto a una vita di comunità che possa essere minimamente attraente. Quindi risponderei a questa domanda dicendo sì, la preoccupazione è giusta, ma attenti a non farla diventare un dirottamento del problema. Noi certamente andremo verso un futuro nel quale non vedremo più la situazione che ci sta alle spalle, che forse è anche all'origine di questa domanda, no? Cioè l'idea è che una volta tutti erano cristiani, ma proprio quasi tutti, e che questo era il nostro ideale di organizzazione sociale, che coincideva anche con gli ideali della vita della Chiesa, dove si diventava cristiani da bambini e lo si restava per tutta la vita. Allora l'estinzione di questo modello bisognerà pure anche lavorare. Non sarà più così, punto. Non è più così, punto. E quindi è normale che ci siano generazioni oramai di persone che non sono più organiche una dimensione religiosa della vita, figuriamoci un'appartenenza ecclesiale della religione. E quindi, come dire, è proprio anche un po' ingenuo continuare a trattare questo problema come se fosse una disfunzione del sistema di cui bisogna trovare appunto l'elemento di rottura. Sarà così? Ci avviamo, come dire, a vivere in una forma di appartenenza religiosa e anche di vita ecclesiale che sarà fatto appunto in una dimensione così di minorità sociale, e dove appunto adulti, giovani, bambini, quello che è, dovranno invece preoccuparsi, come dire, di trovare quelle forme che permettono appunto un'assimilazione profonda, vera, appunto del messaggio evangelico e di una visione religiosa della vita. Se per caso ci saranno ancora dei piccoli, dei bambini, dei giovani che possono essere appunto attratti, accolti dentro un modo di stare insieme da cristiani come quello appunto che noi chiamiamo la Chiesa, sarà in un altro modo, non sarà più appunto in questa aspettativa che tutti i giovani dovrebbero per sé idealmente essere dentro le dimensioni ecclesiastiche. Non è così, non sarà così. Certo, dipenderà molto dalla qualità che noi riusciremo a dare a quelle che saranno le comunità del futuro, che anzi sono già le comunità del presente, che sono già queste piccole comunità che sono una parte del mondo in cui abitano, la cui chance di essere attrattive è quella dell'autenticità, no? Della loro verità, dell'essere, cioè dicevo l'altra volta, no? Di essere un insieme di cristiani che non sono fuori dal mondo, che non perché sono discepoli di Gesù e hanno una visione religiosa della vita, però diventano una specie di setta di mormoni, no? Cioè che appunto che in una comunità di cristiani si possono vedere degli esseri umani adulti e con la luce del Vangelo e con la luce della fede hanno saputo anche hanno anche la capacità di interpretare, di vivere in questo mondo, in questo presente, di interpretare le cose di questo presente, di farlo con intelligenza, con maturità, con slancio, con profondità spirituale. Allora questo forse può, secondo me, far balenare l'idea intanto dei figli di coloro che appartengono a queste piccole comunità di rimanervi e quindi di crescere, no? Cambierà, come sta già cambiando molto, il modo con cui si accompagneranno i piccoli all'ingresso nella vita adulta della fede. Come sapete, non funziona più il vecchio sistema parascolastico del catechismo, no, dove tutti vengono a catechismo dalla prima elementare alla terza media e si presume così che diventino cristiani e che entrino, vengano iniziati alla vita cristiana. Non funziona più perché appunto questo era il modello che era legato al vecchio cristianesimo tridentino, dove alla fine quello che ti rendeva cristiano non era il fatto che tu avessi fatto il catechismo, è che tutti erano cristiani e tu ci rimanevi. E siccome è finito questo sfondo, non abbiamo più questo grande catecumenato sociale, allora anche il catechismo ha finito per far vedere che è solo un piccolo segmentino limitatissimo che adesso non produce più niente. E quindi cambieranno molto anche i modi con cui delle famiglie cristiane cercheranno appunto di mantenere dentro al sentiero della fede i loro figli. Come sapete anche voi, in profonda competizione con, chiamiamolo così, il mondo esterno, la cultura generale, la quale in realtà è subito efficace ed è subito, come dire, l'ispiratrice dei grandi valori dei nostri ragazzi già quando sono in tenera età, no? Attraverso la comunicazione, attraverso le cose che si comprano, attraverso i modelli sociali, è proprio cambiata la realtà, quindi abbiamo davanti certo dei problemi molto, molto importanti che non voglio banalizzare, però era solo per complicare un po' le cose di questa domanda, no? Dove appunto porsi la questione dei giovani è sicuramente legittimo, ma non bisogna farlo diventare qualcosa che dirotta le questioni e che le porta via, come dire, dalle nostre responsabilità di adulti, che siamo noi a doverci chiedere ma in che cosa crediamo. E la nostra fede è matura, è adulta, è credibile. Terza domanda era sul significato di quello che dicevo, no? La capacità di ospitare, no? Io mi immagino che la Chiesa di oggi sicuramente, e ancora di quella del futuro, dovrà imparare più che nel suo passato l'arte di ospitare, la capacità di ospitare, che non è soltanto, che io non intendevo semplicemente nel senso materiale del termine, come forse, se non ho capito male, mi suggeriva la domanda, no? Cioè, ospitare non è nel senso classico del fatto che tutti, certo, possono venire nella chiesa a chiedere qualcosa. Chi è povero, chi è fragile, chi ha bisogno di essere... Non è in quel senso lì. Qui l'ospitalità è proprio più esistenziale, generale, cioè ospitare le condizioni di vita di tutte le persone. Cioè, ospitare qui è un po' sinonimo di comprendere, nel senso di prendere con sé, di poter essere grembo di ospitalità delle condizioni degli esseri umani così come sono. Cioè, il passato della nostra Chiesa si è spesso caratterizzato per una forte istanza di selezione, se lo poteva permettere, no? Cioè, poteva dire tu sì, tu no, tu sei dentro, tu sei fuori, prevalentemente per delle, nel primo millennio, per delle ragioni soprattutto dottrinali, no? Quando si diceva tu sei un eretico perché non credi in Dio la stessa maniera con cui ci credo io, non usi le stesse parole. Nel secondo millennio è stato più il tema morale che faceva funzionare l'elemento della selezione, no? Tutti coloro che non sono in linea con una determinata disciplina morale, almeno nei suoi aspetti di fondo, nei suoi aspetti più essenziali, appunto allora sono fuori dai sacramenti, dalla vita della Chiesa. Nei nostri ultimi 50 anni, da quando appunto le cose sono profondamente cambiate anche nel modo di della vita di coppia, del matrimonio, della vita affettiva, del sesso, eccetera, no? Di quando la nostra cultura ha fatto in modo che i legami potessero anche rompersi, si potessero dividere. E quindi quando abbiamo cominciato a comprendere che il fenomeno della separazione anche matrimoniale non era solo una cosa, diciamo, di qualche marziano fuori dalla Chiesa, ma era un po' la condizione di tutti e che quindi con cui doveva anche la Chiesa fare i conti, no? Cioè, sapete meglio di me, queste cose sono per noi cose anche relativamente recenti, sono le cose degli ultimi 50 anni in una storia ecclesiale di 2000, figurate, cioè proprio l'ultimo secondo. Ecco, lì c'è stata la tentazione, proprio anche su questi temi morali cosiddetti sensibili, no? Di anche lì tracciare delle linee, segnare delle soglie, quindi fare delle selezioni, e allora sulla base di determinati comportamenti, in quella sfera dell'esperienza, dire ti diamo la soluzione oppure no, fai la comunione oppure no, sei nella chiesa oppure no. Ecco, questo significa selezionare. Stiamo capendo, stiamo comprendendo che questa cosa non è più, come dire, non riesce più nemmeno non consente più nemmeno la chiesa di essere realmente trasparenza del Vangelo, diventa un elemento appunto di controtestimonianza. Lo stiamo scoprendo, le cose le scopriamo con il tempo, stiamo scoprendo che tutti coloro che si trovano di fronte a queste barriere non percepiscono un richiamo alla conversione, no? Percepiscono semplicemente un messaggio di repulsione. E appunto questo è contrario allo stile di Gesù, no? Quello che dicevamo prima, è contrario alla missione della Chiesa, e quindi stiamo pazientemente, piano piano. È la Chiesa che si converte un po', anche grazie al Papa, no? Ed è curioso, diciamo, che ci troviamo in una situazione nella quale di solito era il popolo che aveva delle istanze profetiche che dicevano: no, questa cosa va cambiata, dobbiamo, e i vertici, la gerarchia era quella che invece resisteva, no? Teneva fermi i principi generali. Noi ci siamo un po' ribaltati nelle posizioni, adesso noi abbiamo, come dire, il vertice istituzionale che è il magistero del Papa, che è aperto, che mira lontano, che apre le porte, e abbiamo una base cattolica che tendenzialmente invece resiste, fa ostilità anche nei confronti del magistero del Papa. È una situazione abbastanza curiosa. Però la posta in gioco è questa: è l'accoglienza, l'ospitalità e la capacità di riformulare il compito della Chiesa in questi termini di accompagnamento. Io ospito la tua vita, anche se è ferita, e la ospito ancora prima di chiederti come ti sei procurato queste ferite, o se queste ferite sono profonde oppure no. La prima cosa è che appunto ti ospito, tu sei dei nostri, tu fai parte della Chiesa. Ospitare le situazioni esistenziali per me significa questo. Un altro esempio è stato recentemente, no? Non so se giovedì ne ho parlato, ma lo ridico, insomma, anche perché mi è stato chiesto un commento in merito e l'ho anche scritto, cioè il dicastero per la dottrina della fede, che una volta si chiamava la Santa Inquisizione, ecco la roba lì, è quel dicastero lì, ha emesso un decreto dove, a seguito di domande, di interrogativi, che qualcuno chiedeva, si può questa cosa, perché ce lo chiedono, e cioè si può dare la benedizione a delle coppie che sono in situazioni irregolari dal punto di vista del matrimonio o che sono in condizione omosessuale. Si può dare una benedizione, cioè si può conferire un segno che dica a queste persone, prima ancora di star lì a definire teoricamente qual è la loro situazione, cioè sì, c'è un segno che possa dire a queste persone: voi però appartenete alla Chiesa, e siccome nel vostro cuore vi sentite discepoli del Signore Gesù, camminiamo con voi. Si può fare una cosa del genere? Il dicastero ha detto sì, si può dare una benedizione, che con tutte le precisazioni, che non si confonde naturalmente con un gesto che consacra una forma matrimoniale che non è in quei termini, però la benedizione è il manto del bene che Dio stende sulla sua creazione, anche quando è imperfetta o anche quando vive le sue contraddizioni o i suoi passaggi incompresi, difficili da comprendere. Ecco, questa benedizione la Chiesa non la può far mancare, anche in considerazione del fatto che queste persone di cui si dice, no, persone che vivono in modo, tra virgolette, irregolare con la loro condizione matrimoniale, o sono coppie omosessuali, eccetera, eccetera, anche qui non è che sono degli alieni che vivono chissà dove, lontano dalla Chiesa, e che come i barbari stanno per voler entrare e contaminare il nostro spazio. Sono persone che conosciamo benissimo, che sono già dentro la Chiesa, che sono nate nella Chiesa, sono vissute nella Chiesa, sono battezzati, sono credenti. Molti di questi hanno anche un ruolo importante nella Chiesa, fanno i catechisti, fanno i padrini, aiutano in oratorio, vengono a messa. Ecco, ospitare la condizione vuol dire questo, cioè e fare in modo che la comunità sia quel posto dove tutti nella loro condizione possono trovare quella luce del Vangelo che può illuminare la loro vita e anche qualche passo che loro possono fare con gli altri per seguire Gesù. Per me questo è il massimo della Chiesa, cioè il suo lavoro, il suo mestiere, no? di tenere dentro. Ecclesia vuol dire adunanza, vuol dire raduno, il luogo dove si fa entrare tutti quelli che Gesù chiama. E le condizioni potranno anche essere difficili, compromesse, ma in fondo tutti siamo peccatori e tutti abbiamo delle condizioni che in qualche modo sono compromesse, anche se non nella vistosa apparenza appunto di una irregolarità rispetto alle regole. Però ecco, intendevo questo, ospitare le situazioni e anche ospitarle nel senso anche di comprenderle nel loro significato. Cioè il Vangelo ci aiuta anche a capire, cioè a comprendere la situazione di coloro che ospitiamo. Ti capisco, magari non posso non dirti che in questa cosa sbagli, però ti capisco lo stesso, cioè capisco che magari la vita è difficile, che le situazioni sono complicate e quindi noi ti siamo vicini perché siamo la tua comunità e esercitiamo la fraternità proprio appunto laddove ci sono le differenze e dove ci sono alcuni problemi. Ecco, intendevo questo e capite che come questo sarebbe luminoso, come sarebbe luminoso dello stile di Gesù questa cosa qui, come sarebbe già per esempio più trasparente anche rispetto alle giovani generazioni, le quali per esempio su certi temi non capiscono proprio le esitazioni di tante istituzioni, compresa quella della Chiesa, e ci misurano su queste cose. E poi possiamo discutere fino all'anno prossimo, no? Su questa cultura della fluidità, su e dire è giusta, non è giusta, non ci condisci l'insalata con questi discorsi, non affronti la realtà. E invece noi dobbiamo affrontare la realtà. La quarta domanda era legata a questa idea, cioè ci sono molte persone generose nelle nostre comunità che però, caspita, non danno mai una mano in parrocchia, non assumono un ruolo, non fanno niente. Allora com'è che si può suscitare la generosità di queste persone? Ecco, qui questo è proprio, come dire, è ben di qui la questione dello stile da imparare da Gesù. Qui siamo proprio alle dinamiche, quelle più spicciole, no? della vita fraterna di una comunità, ma lo è anche per le famiglie, per le associazioni, anche a maggior ragione certo per la Chiesa, cioè questo fatto che nella Chiesa bisogna accettare questa idea che appunto è uno spazio dove tu devi permettere a tutti di entrare e di esserci, anche a quello che passa una volta così per caso, passa di lì, vede la porta aperta, entra in chiesa ed è lì, in quel momento fa parte della comunità. E quello che non crede a niente, che siccome gli è morto un amico, va al funerale e si ritrova nel centro, diciamo, dei discorsi cristiani, capita lì per caso. Le nostre comunità sono fatte così, no? C'è dentro di tutto. Quello che capita per caso, quello che viene ogni tanto, quello che si avvicina alla comunità perché fa cose interessanti, no? Perché fa delle conferenze sulla Bibbia, o perché fa il concerto in chiesa, o perché c'è la Caritas. Allora lui è sensibile appunto ai problemi sociali e decide che lì c'è qualcosa che gli interessa, perché la comunità parla oggi, è l'unica che parla della pace e aiuta i migranti, eccetera, eccetera. Insomma, c'è di tutto nelle nostre comunità. E poi c'è appunto una classe particolare di persone nelle comunità che sono quelli che, ripeto le parole di giovedì o del primo giovedì, liberamente per amore. Liberamente per amore hanno dato, diciamo, disponibilità ha quei compiti, quei ruoli, appunto quegli impegni che servono a strutturare concretamente la vita della comunità, che se no diventa aleatoria, no? Diventa appunto un gas che si disperde nell'aria. Invece c'è bisogno di strutturare la vita della comunità. Ci sono proprio delle strutture nei muri dove vi trovate voi adesso, ma poi ci sono delle cose da fare che bisogna organizzare, delle relazioni che bisogna tenere, cioè la comunità cristiana è anche un'istituzione che necessita di ruoli, di forme, di relazioni, di pratiche, di prassi, eccetera. Sono il tutto della comunità, no, non sono il tutto della comunità, la comunità sono le persone e le loro relazioni che non sono riducibili appunto ai rapporti specifici e formalizzati della comunità. Tuttavia, senza questi rapporti specifici e formalizzati e senza una struttura, anche queste relazioni più, diciamo, incodificabili che sono la comunità, resterebbero appunto così molto evanescenti, si perderebbero, no? Ecco. Allora c'è il gruppo di quelli che ha accettato. Ecco, la spiritualità di questo gruppo è la cosa più importante, secondo me. Cioè, e forse il lavoro che state facendo voi, no? Per cui mi avete anche chiesto di dire delle cose, cioè quelli che hanno dato disponibilità non soltanto a essere nella comunità e a cercare il Signore dentro la fraternità dei credenti, ma dice io ho anche la passione, ho anche la voglia, ho anche il tempo di prendermi cura di un aspetto. Faccio il catechista, faccio il turno al bar dell'oratorio, entro nel consiglio pastorale, volontario della Caritas, vado a far cuocere le costine alla festa patronale d'estate. Sono tantissime le forme, no? Tutti questi ruoli qui. E queste sono poi appunto tutte le dinamiche nel bene e nel male che sono le nostre dinamiche umane, no? Cioè che chi si è preso un incarico sempre poi tentato di dire ma lavoriamo solo noi perché gli altri non fanno niente, rimane, specialmente quando si capisce che certo per delle circostanze anche molto concrete magari si rimane un po' in pochi così. Ecco, come, allora la domanda com'è, c'è sempre questa questione, no? Come si può allargare il giro per non rimanere sempre noi, siamo sempre noi. Qui una sapienza, amici miei, qui è proprio appunto una questione di stile perché è un attimo che questa preoccupazione poi diventa, no, il giudizio che i pretoriani del parroco o i mandarini della parrocchia emettono nei confronti di tutti gli altri che appunto sono quelli che non fanno niente e quindi voi non siete veramente della comunità perché non vi si vede mai. Venite magari forse solo a messa e a mangiare le costine, ma noi siamo là a cucinarle là dietro. Ecco, questi sentimenti bisogna sorvegliarli, no? Anzitutto da un punto di vista proprio direi quasi teologico, no? Di dire, sai, dopo il concilio noi eravamo stati tentati di dire che siccome tutti i battezzati sono subito tutti ministri, no? Non appena tu hai il battesimo, ecco, lo sai che siccome hai il battesimo, allora tu sei responsabile anche della Chiesa, quindi devi fare qualche cosa, sei sacerdote, sei ministro, sei titolare appunto dell'evangelizzazione, quindi devi impegnarti. Ecco, un'applicazione astratta e ingenua, no, di questo principio, come dire, intanto contraddice la realtà. No, che un sacco di battezzati, sì, sono battezzati, ma non è che hanno inteso il battesimo in questo senso qui, no, cioè. E poi appunto significa mettere sulle persone spesso dei pesi che magari non si sentono di portare. Cioè le nostre comunità sono piene anche di gente che dicono guarda, io sono grato a questa comunità dove mi trovo, è molto bella, è un insieme di relazioni che ci ospita. Io però per adesso, per una ragione o per l'altra, che posso dirti oppure no, non me la sento di avere un ruolo di responsabilità, che sia piccolo che sia grande. Mi sento di essere tra quelli che per adesso sono accompagnati. Sono felice di venire a messa alla domenica perché mi scalda la mia vita. Qualche volta ho persino la fortuna di ascoltare una bella predica, mi porto a casa delle parole che mi aiutano. E questo vuol dire anche immaginare che la vita cristiana ha la sua pienezza non soltanto quando tu fai qualcosa in parrocchia e quindi sei un cristiano impegnato e allora ecco lì sei, perché questo duplica appunto quella cosa del Medioevo, no? Dove dicevano duo sunt genere cristianorum, e c'erano i chierici che erano veramente cristiani, veramente avevano veramente la fede perché vivevano le cose religiose, poi c'erano i laici che invece vivevano nel mondo e non avevano veramente la pienezza della fede. Ecco, questa duplicità rischia di riprodursi nelle nostre comunità tra quelli impegnati e quelli no. Bisogna evitarlo appunto con una nostra spiritualità, di dire c'è qualcuno che ha la pienezza della vita cristiana semplicemente facendo la mamma, il papà, l'operaio, l'impiegato, facendo la sua vita, viene a messa, è parte della comunità questa persona, sì certo, anche se non fa niente per la parrocchia, anche se... E come fare in modo che qualcuno magari poi possa arrivare al punto di dire guarda, ero un po' in difficoltà prima, ma adesso forse una mano vorrei anche darla a questa comunità. Cioè come suscitare quella generosità che si diceva, non si fa però con morbidezza, con stile, con dignità, senza rancore, senza giudizio, cioè senza porre il problema nei termini appunto di... sì, appunto, di quello che siccome ha accettato di avere un impegno, poi te lo fa anche pesare e lo fa anche valere. Nelle nostre comunità è spesso così, no? Dicevo, tu dai la chiave di uno sgabuzzino a uno e quello si sente subito Napoleone. Cioè, ammorbidire questi atteggiamenti, e appunto maturare una sapienza di che cosa vuol dire accettare un ruolo per l'edificazione concreta della Chiesa. Questa è una cosa importantissima per voi soprattutto, che siete quelli appunto più vicini a questa dimensione, no? Cioè di non trasformarla mai in una specie di credito da rivendicare, ma è un servizio. Servizio, non trasformiamo in retorica la parola servizio. Servizio è proprio così, è una roba che tu fai e poi la tua sinistra non sappia quello che fa la tua destra. E piantala lì, di dire lo faccio solo io e siamo solo noi. Anche quando è vero, anche quando magari è vero che in effetti c'è il modo migliore per allargare lo spazio, no, di questa fraternità che mette in comune anche le risorse, no, e anche i servizi. Il modo migliore è sempre quello di mostrare che appunto la gratuità del nostro servizio è vera e quindi anche contagiosa. Quando comincia a diventare rivendicativa, allontana sicuramente, non è più servizio, comincia a diventare un po' appunto una specie di piccola burocrazia di parrocchia. Ecco, penso che di aver risposto un po' alla domanda, ma bisogna veramente oliare i meccanismi di questo rapporto molto prezioso e però anche molto delicato appunto tra coloro che appartengono alla comunità in un modo così molto generico e non sempre strutturato, persino quelli che fanno riferimento alla comunità anche molto da lontano, e quelli che invece sono, come dire, quelli che tengono acceso il fuoco dentro il cammino. Ecco, tocca, che sono poi i discepoli che Gesù chiama. No, quando Gesù chiama i discepoli, li chiama a sé e gli dice voi dovete aiutarmi, ma sono quelli che massacra di più, perché appunto gli dice come devono essere, come non devono essere, no? Ricordate quell'episodio dove Gesù deve andare a Gerusalemme, ma deve passare dalla Samaria, quelli della Samaria non sopportano Gerusalemme, allora dicono a Gesù: no, tu non passi di qui, perché tu vai dai nostri nemici, quindi statene dove sei. E i discepoli, gli amici di Gesù, gli dicono: Signore, facciamo scendere un fuoco dal cielo e li fulmina tutti, li stermina tutti, perché il discepolo è così. Il discepolo pensa che per essere amico di Dio bisogna essere nemici di qualcun altro, è sempre così. E Gesù qui li rimprovera, gli diceva: piantate le discendenze e rimettiamoci a camminare, andiamo dritti. Discepoli di questo tipo, il Signore li rimprovera. Non so se ho chiarito un po' il quarto punto. Vado al quinto. Mi si chiedeva di dire una parola di più sulla mediazione culturale, che io dicevo è necessaria, è stata sempre necessaria per la vita della Chiesa, lo è ancora di più in questi frangenti della vita della Chiesa e del cristianesimo, che si trova in una transizione culturale profondissima e radicale. Cosa vuol dire la mediazione culturale e che competenze servono? Intanto vorrei rassicurare, cioè non volevo dire che tutti i cristiani di parrocchia devono diventare dei filosofi, degli accademici, degli studiosi, capite che non, naturalmente non è questo. Poi magari dentro la comunità c'è chi fa il professore, chi ha delle specializzazioni culturali più professionali e magari le mette a disposizione, no, di questo compito della mediazione culturale, che però è più, diciamo, più ampio, più trasversale, più radicale, più antropologico, cioè vuol dire questo sostanzialmente, che la fede che noi possiamo nutrire nel Signore Gesù e che deve animare appunto le speranze della nostra esistenza personale non possono essere cose, dimensioni vere, se non sono incarnate seriamente, come dire, nelle forme della vita in cui noi ci troviamo a esistere, che sono quelle nelle quali noi siamo immersi, no? Per il fatto di lavorare, di andare a comprare le cose al supermercato, di guardare la televisione, di leggere dei libri, di parlare con le parole che la nostra cultura oggi ci consegna, il fatto che noi non diciamo quasi più anima o spirito, avete notato? Diciamo mente, se va bene, oppure cervello, oppure DNA. Vedi come nel linguaggio c'è già un'interpretazione della realtà, un'interpretazione delle cose. Allora il rischio è che noi partiamo un linguaggio nelle cose della vita, che è quello della scienza, della tecnica, del consumo, del mercato, della finanza, dell'economia, del mondo di oggi, della pragmatica, e nella fede usiamo il linguaggio di una volta, quello appunto del catechismo, dello spiritualismo, no? E sono due dimensioni che non si incontrano, cioè le nostre parole della fede non riescono più poi a mettere luce su, a intendersi con le parole della vita, cioè diventiamo schizofrenici dentro di noi, cioè abbiamo parole per la vita e abbiamo parole per la fede, ma le parole per la vita non si incontrano mai con le parole della fede, quindi le parole della fede diventano astratte, non significano più niente, non diventano dei gusci vuoti, diventano perché non riescono più appunto ad avere effetto sulla realtà. Mediazione culturale vuol dire noi non possiamo non rileggere il Vangelo di Gesù e anche i grandi temi cristiani se non alla luce delle domande e dei paradigmi che vengono posti dalla vita di oggi, non da quella di 500 anni fa, di 1000 anni fa o anche solo di 100 anni fa, da quella di oggi, no? E basterebbero tanti esempi per dire così, cioè non possiamo più dire qual è il senso cristiano dell'amore, per esempio, se non prendiamo sul serio il fatto che la forma concreta con cui l'esperienza dell'amore oggi viene vissuto ha acquistato appunto simbologie, linguaggi, forme, pratiche che sono totalmente diverse. Ed è inutile ostinarsi a parlare come 100 anni fa, no? Sull'amore, sul sesso, sul matrimonio, perché queste parole rimarrebbero comunque totalmente estranee, cioè come una specie di vestito che non ti va più bene, totalmente estranee all'esperienza che tu comunque fai anche come cristiano di questa dimensione e in queste condizioni, no? Questa è appunto la sfida culturale del cristianesimo, che vorrebbe dire a partire dalla realtà così com'è, dalla nostra cultura, dal nostro linguaggio, dal nostro modo di rappresentare le cose, ridire il cristianesimo. Cioè, come puoi dire rendere il cristianesimo qualche cosa che possa diventare la forma della vita di un uomo del XXI secolo, che deve poter essere cristiano, cioè deve poter appunto incorporarsi alla vita di Gesù, vedi? Senza dover rinunciare ad essere moderno, cioè lo deve poter fare nelle condizioni in cui vive lui in questo momento adesso, no? Nel modo con cui si usano i soldi oggi, nel modo con cui si genera un figlio oggi, nel modo con cui oggi ci si innamora, ci si sposa, poi purtroppo qualche volta ci si lascia, nel modo con cui noi abbiamo imparato a scoprire le leggi della natura, del cosmo, andiamo su Marte, sulla Luna. Ma è possibile che degli esseri umani che vivono in questa situazione possano esprimersi nella fede appunto con un linguaggio e con dei discorsi che sono stati forgiati 500 anni fa? Questa è una nostra sfida. E ci sono tanti attori che naturalmente devono intervenire in tutto questo. Io penso che anche una piccola comunità può fare il suo, cioè intanto ciascuno di noi può farlo, cioè di dire: guarda che o la mia fede, o il Vangelo che ascolto la domenica, o la predica che il parroco mi fa la domenica, è capace di tenere dentro, no, le dimensioni culturali di cui vivo, o se no capisci che è inutile. E questa è già una cosa personale, no? Di noi credenti, di noi cristiani. Ma anche una piccola comunità può mettere in campo soprattutto delle iniziative per cui appunto lo scavo culturale, la comprensione culturale è una cosa che è altrettanto importante della carità e del sacramento, no? Si possono fare tante cose, sicuramente cercare di capire la realtà, perché non c'è come cercare di capire le cose che poi subito ti viene il collegamento anche con le ragioni del Vangelo, no? Adesso poi anche questo richiederebbe magari un'intera giornata per essere spiegato, ma intendevo proprio dire questo: è impossibile che le nostre comunità si occupino anche di cose che apparentemente non c'entrano niente con la religione. Noi abbiamo comunità che quando si raccolgono per, chiamiamola catechesi, cioè per parlare di qualcosa, se non parlano di cose strettamente religiose, è possibile che una comunità cristiana, per esempio, organizzi dei discorsi, degli incontri per cercare di capire delle cose del nostro mondo, no? Magari facendosi aiutare da chi ha la competenza. E dove quindi la comunità cristiana non è un posto, diciamo, una specie di riserva indiana che è fuori dalla realtà, ma dove tu entri in una comunità cristiana e trovi: caspita, questi qua fanno discorsi che sono attuali, che riguardano le idee, e dove veniamo aiutati anche a capire magari persino gli aspetti contraddittori, no, della nostra cultura, del nostro mondo, perché certo non è che la nostra cultura sia tutta rose e fiori, no? È piena anche appunto di contraddizioni che vanno elaborate, e il cristianesimo magari ha anche degli strumenti importanti per essere discernimento della cultura di oggi. Ecco, volevo dire questo. Se volete un documento importantissimo che ha tentato e che tenta di dire che non esiste nessun annuncio cristiano che non debba intrecciarsi con il discernimento culturale, appunto, qui il primo che si è svegliato è il Papa. Evangelii Gaudium, che è il primo documento del suo pontificato, che tutti hanno ovviamente poi messo nel cassetto e si sono dimenticati che è stato scritto, e l'hanno lasciato lì. Evangelii Gaudium è un documento straordinario, perché se lo rileggete voi vedete come cerca di collocare la dimensione della evangelizzazione e dell'identità cristiana dentro i grandi problemi planetari dell'umanità, e cioè della cultura. Ed è un documento straordinario, che proprio perché è un documento straordinario la Chiesa italiana ha pensato bene di non interessarsene e quindi di lasciarlo lì, come spesso ci succede, no? Anche c'era uno scrittore francese che si chiama Paul Claudel, che diceva che i cristiani hanno un grande rispetto per la scrittura, per la Bibbia, e lo dimostrano soprattutto non toccandola e lasciandola lì. Ecco, è un po' come anche questa enciclica, no? Cioè, noi avremmo anche delle ispirazioni preziose, no? Ecco, chiudo qua, cioè, questa quinta domanda mi sembrava che contenesse queste precisazioni. E con questo ho esaurito la mia ora. Aspetta. Spero di aver risposto comunque.
Giuliano, grazie. Proviamo a sentire se c'è qualche altro interrogativo che è sorto in quello che hai rilanciato, oppure qualcos'altro che magari qualcuno che è venuto questa mattina non ha fatto tempo a rilanciare in anticipo.
Se qualcuno ha qualche interrogativo, provi a farlo vedere se arriva direttamente o se bisogna mettersi vicino al computer.
Io mi interrompo.
Si sente? Parla,
mi senti? Donne.
Sì, certo, benissimo.
Intanto grazie Don Giuliano, mi chiamo Massimo Tettamanti. Praticamente mi ha dato più che una domanda, è la risposta che hai dato alla prima domanda, secondo me mi fa pensare, cioè io la penso così, poi non so se sbaglio cosa, però la risposta alla prima domanda ci dà lo strumento per agire alle risposte, per lavorare sulle altre domande. Perché è da lì che parte tutto, cioè, e non bisogna fermarsi, andare in chiesa è importantissimo, ma è fuori da lì che dobbiamo andare a caricarci lì, ma per poi lavorare su quelli che non ci vanno neanche in chiesa. Ce ne tanti che ci aiutano, che cioè dobbiamo essere lì, però bisogna partire dalla prima risposta che hai dato, e ti ringrazio.
Lo stile determinante, perché nello stile non è una questione di verità o di falsità, di dottrina vera, dottrina falsa, lo stile è questione di autenticità dell'atteggiamento, che è quello che è la vera rivelazione. Cioè Gesù rivela Dio soprattutto nel suo atteggiamento, nel come fare cose, non tanto nel dire la verità, la falsità, questo è giusto, questo è sbagliato, ma ti accolgo oppure no, ti prendo sul serio oppure no, e soprattutto il modo, non ti giudico, nel contempo non lascio in ombra però che tu hai peccato, ma questo non ti fa diventare per me un nemico, un avversario, un impuro, anzi ti fa diventare uno che è amato proprio perché ha peccato. Ecco, lo stile rivela Dio, e quindi lo stile del cristiano rivela Gesù, e però bisogna assimilarlo, perché è un attimo che si diventa appunto come gli scrivi, i farisei, gli anziani del popolo e tutto il sinedrio messo insieme, no? E appunto il professionismo della religione, che pensa di difendere Dio difendendo delle idee e delle regole. difendendo delle idee e delle regole non si difende niente e soprattutto non si convince nessuno, e qui lo impariamo appunto da Gesù.
Una cosa, che non è tanto la risposta che hai dato alla tua domanda, ma è la difficoltà più grossa che trovo, che non ci sforzo, e quando non ci riesco mi funziona bene, non è vero che non giudico, ma devo cercare di giudicare gli altri, quello che fanno le persone, non le persone. E lì è pericoloso, perché se decido che quello lì, scusami, è uno stronzo, ho giudicato lui. Se lui qualcuno si sbaglia, quindi, però devo cercare di riuscire a giudicare una testa, si è comportato da solo, poi devo voler bene lo stesso, e non è facile, ci può.
No, dico, allora confermo, diciamo così, che la patente di stronzo lo danno anche i parroci e i preti spesso tra di loro, e anche lo dico scherzosamente per dire che come dire, la nostra inadeguatezza ad assumere degli stili è sempre una cosa che sta in primo piano, con cui dobbiamo fare i conti, e difatti qualche volta sarebbe anche bello che una comunità si incontra proprio a, così anche molto amabilmente, a fare la rappresentazione libera, no, appunto di queste dinamiche che sono proprio le dinamiche elementari di qualsiasi gruppo umano, ricordiamoci se non lo è per una comunità e per una chiesa, dove è chiaro che ci misuriamo su cose piccole come queste, no? Cioè alla fine noi cristiani facciamo dei discorsi spirituali molto elevati, molto alti, poi alla fine ci dobbiamo misurare su quello su cui si misurano tutti, no? Su quell'attrito epidermico che nasce quando ci sfioriamo nel lavorare insieme, uno mi sta antipatico e alle volte non posso neanche farci niente, proprio così, è una roba di pelle. L'altro oggettivamente fa magari una cosa sbagliata, cioè c'ha un ruolo, lo fa male, non è che posso dire che lo fa bene, lo fa proprio male, però questo innesca, diciamo, quei modi poi di risolvere, no? Questi dinamismi che fanno poi la differenza in una comunità, che manifestano la nostra inadeguatezza, le nostre fragilità, che però chiamano in causa anche il nostro compito di... Ecco, se c'è qualcosa che deve fare il cerchio magico di una comunità, permettetemi questa espressione, quella magari noi lo facciamo poco, di lavorare sugli atteggiamenti. Noi facciamo le riunioni del consiglio pastorale, del comitato a destra, del comitato a sinistra, del direttivo della Caritas, per chiederci se quello che organizziamo va bene, le strategie, le possibilità e le cose. Qualche volta secondo me meriterebbe attenzione anche questa cosa di ritrovarsi per lavorare appunto sulle relazioni, sugli atteggiamenti, proprio un lavoro un po' da psicanalisti, no? Così, tra di noi, perché alle volte ci giochiamo molto su questo. Ci giochiamo molto su questo tra di noi al nostro interno, e di riflesso anche su come si appare poi all'esterno, di Camacoli. Loro che predicano tanto poi non si possono vedere tra di loro, è tutto così, sempre accettando i limiti, cioè non saremo mai perfetti e queste dinamiche saranno sempre continuamente da mantenere, perché saranno sempre il banco di prova delle nostre relazioni cristiane. Allora ci vediamo lui, no?
Volentieri.
Va bene.
Grazie.